Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buongiorno amici. Continuiamo a parlare di Wojtyła. Questa volta però voglio iniziare la serie che dedicherò ai viaggi che ha fatto Wojtyła. Perché? È perché Wojtyła era un uomo sapiente, conosceva la storia e ha girato il mondo, credo più di una volta, non so quanti giri ha fatto, e dovunque andava c'aveva una parola giusta per la popolazione di quel paese, per aiutarli a incontrare Cristo, per aiutarli a avere speranza. Allora, il primo viaggio di cui parliamo, quale poteva essere? Quello che ha segnato un cambiamento nella storia del mondo. I viaggi che il Papa ha fatto praticamente subito dopo l'elezione in Polonia. Perché? Perché, vabbè, ne parleremo durante questa puntata, ma anche alla fine, perché questo signore, questo Papa, è stato così fedele a Cristo che Cristo gli ha ottenuto una cosa inimmaginabile, un miracolo inimmaginabile per la potenza. E questo miracolo è stato il crollo nel 1991 del Moloch sovietico e dell'URSS, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, senza spargimento di sangue. Questo è il frutto dei viaggi e della fede che Wojtyła ha fatto in Polonia. La Polonia, adesso devo dire due parole sulla Polonia, perché magari, perché Wojtyła la conosceva bene la situazione, era molto attaccata, era un grande patriota Wojtyła, era un grande credente e un grande patriota, un grande romano anche. La prima, io adesso quello che dico lo ho riassunto da un libro bellissimo che vi consiglio, di Gianfranco Swiderkowski, che era e tuttora, però adesso non mi pare che eserciti più tanto, è anche abbastanza anziano, che ha una nazionalità italo-polacca e che ha scritto «Ho conosciuto nazismo e comunismo. Karol Wojtyła, un papa tra due totalitarismi». È un libro bellissimo. Insieme a tutte le cose che Giovanni Paolo ha scritto, che sono bellissime pure quelle. Allora, dicevo la Polonia. La Polonia nasce come Stato, identità, nel 966 d.C., quando c'è un duca, Mislo I, spero di averlo pronunciato bene, che si converte al cattolicesimo e si lega a Roma. Cosa curiosa per un popolo slavo, perché in genere i popoli slavi hanno gravitato tutti su Bisanzio. La Polonia no. La Polonia si è legata da subito a Roma e per di più questo Mislo, appena diciamo convertito, appena battezzato, ha regalato come feudo il proprio regno al Papa. Questa era un'abitudine che a cavallo del primo e secondo millennio parecchi regni cattolici avevano. Comunque, appena iniziata la nascita, diciamo, della Polonia cristiana, subito questo territorio è stato regalato al Papa. Allora, quando Wojtyła vive, nasce, assiste a due forme di violenza diverse, ma tutte e due disumane, che sono nazismo e comunismo. Leggo una cosa che lui scrive nel libro Dono e Mistero. Scrive Wojtyła: i due sistemi totalitari che hanno tragicamente segnato il nostro secolo, il nazismo da una parte, con gli orrori della guerra e dei campi di concentramento, il comunismo dall'altra, col suo regime di oppressione e di terrore. E questo del terrore è una cosa importante, perché sul terrore Wojtyła insisterà moltissimo nella sua predicazione. Aprite, spalancate le porte a Cristo, cioè non abbiate paura, non abbiate paura, ve lo ricorderete. Dice: io questi due regimi ho potuto conoscerli, per così dire, dall'interno. È facile quindi capire la mia sensibilità per la dignità di ogni persona umana e per il rispetto dei suoi diritti, a partire dal diritto alla vita. Allora, Wojtyła trova una Polonia occupata prima dai nazisti, una Polonia eroica, perché i polacchi, adesso non mi ricordo chi, non mi ricordo, forse se non volevo presentarvi adesso il mio amico Don Diego Martinez, che è membro dell'equipe internazionale della Polonia. In Polonia ha iniziato l'evangelizzazione del cammino un mio carissimo amico, nonché fratello di comunità, Stefano Gennarini. E Stefano adesso, in questa missione che ha avuto, è affiancato da Silvana e da Diego. Diego, Don Diego, che è diventato prete nel seminario di Varsavia, quindi conosce perfettamente la Polonia, oltre che adesso sta lavorando lì come catechista. Dopo ve lo presento. Allora, intanto, nazismo, i polacchi, dicevo, hanno manifestato un enorme eroismo. E non so dove l'ho letto, questo non so. Che qualche persona diceva, sì, i polacchi, quelli che vanno a cavallo contro i carri armati, per dire che è una nazione particolare, quella polacca, certamente molto eroica, molto cavalleresca in qualche maniera. Allora, Wojtyła ha assistito sotto il nazismo a un regime tedesco che voleva che i polacchi diventassero schiavi del Reich, così proprio, questa era l'espressione, schiavi del Reich. Per diventare schiavi, i polacchi dovevano essere decapitati, cioè tutta la loro cultura, centenaria cultura polacca, doveva essere annientata, perché se no non sarebbero diventati schiavi. E infatti così i nazisti hanno fatto. Hanno arrestato e deportato in massa la classe dirigente, tutti gli intellettuali, chiuse le università. Poi nel 1944, quando c'è la guerra finale fra Hitler e l'alleanza di tutti i paesi contro la Germania e anche contro l'Italia e il Giappone, Wojtyła ricorda l'eroismo della popolazione di Varsavia, che Varsavia insorge nel 1944, insorge aspettando l'aiuto degli futuri alleati russi, perché i russi stavano dalla parte dell'Occidente all'epoca contro Hitler. Però Stalin decide che è meglio che i nazisti sterminino la popolazione di Varsavia, e così lui potrà mandare le truppe d'occupazione senza incontrare ostacoli, perché già sarebbero stati sterminati, cosa che è successa puntualmente dai nazisti. 200.000 morti a Varsavia e 200.000 esiliati nei campi di concentramento, cioè 400.000 persone, una città che non era poi così grande. Questo significa un eroismo enorme da parte della popolazione di Varsavia e anche dai polacchi in generale. Per esempio, nessuno sa in Italia che Montecassino è stata liberata dai tedeschi, dai polacchi. Allora, i polacchi sono stati traditi. USA e Gran Bretagna si sono messi d'accordo e sono stati abbandonati alla brutalità staliniana. Questo scrive Wojtyła, imbarcare la soglia della speranza. Dice, gettarono la loro vita nel rogo che bruciava. Parla dei suoi coetanei, dei giovani che avevano l'età sua. Anch'io appartengo a quella generazione e penso che l'eroismo dei miei coetanei mi sia stato d'aiuto nel definire la mia personale vocazione. Lui si confronta con questi che hanno perso la vita eroicamente, lui che è rimasto in vita. Perché è rimasto in vita, se lo chiederà voi, Dio, perché sono rimasti in vita io e gli altri tutti morti? Nel 1996 Wojtyła scrive un testo bellissimo, dovreste leggerlo tutti, perché è un regalo la sua testimonianza. Si chiama Dono e Mistero, diario di un sacerdote, racconta la sua esperienza. Lo trovate su internet, è un libricino piccolo. Allora, in questo diario lui scrive: non posso non esprimere la mia gratitudine verso tutta la Chiesa polacca, all'interno della quale è nato e maturato il mio sacerdozio. È una Chiesa con una eredità millenaria di fede, una Chiesa che ha generato lungo i secoli numerosi santi e beati ed è affidata al patrocinio di due santi vescovi e martiri, Wojciech e Stanislav. È una Chiesa profondamente legata al popolo e alla sua cultura. Qua sta facendo un elogio di che cos'è la Chiesa, perché la Chiesa è veramente un mistero di salvezza e di bellezza. Ecco, Wojtyła dà lode alla bellezza della Chiesa polacca. Non si inventa questa lode perché è basata su fatti. È una chiesa profondamente legata al popolo e alla sua cultura, una chiesa che ha sempre sostenuto e difeso il popolo, specialmente nei momenti tragici della sua storia. E è una chiesa che in questo secolo, cioè nel Novecento, è stata duramente provata. Ha dovuto sostenere una lotta drammatica per la sopravvivenza contro due sistemi totalitari. Contro il regime ispirato dall'ideologia nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, poi nei lunghi decenni del dopoguerra contro la dittatura comunista e il suo ateismo militante. È una chiesa che ha difeso l'uomo, la sua dignità e i suoi diritti fondamentali, una chiesa che ha combattuto coraggiosamente per il diritto dei fedeli alla professione della loro fede. Una chiesa straordinariamente dinamica, malgrado le difficoltà e gli ostacoli che ne intralciavano il cammino. Grazie al sacrificio di laici, grazie. Allora, questa mattina abbiamo fatto un esperimento con Radio Maria, mi hanno detto che con WhatsApp si sarebbe sentito meglio, si sentiva meglio ma poi si interrompeva pure, quindi adesso ricomincio senza WhatsApp. Allora, stavo citando le parole di Wojtyła in quel meraviglioso resoconto della sua storia, della sua vocazione di sacerdote, che è Dono e Mistero. Allora, questo non lo rileggo, e però rileggo una citazione che da un punto di vista storico è molto interessante. Allora, sotto il regime, scusate, adesso devo trovare la citazione, sotto il regime marxista in cui, scrive Swiderkowski, era il momento in cui in Polonia dominava sovrana la menzogna. Il comunismo è una menzogna che domina con la paura, imponendo a tutti di condividere una menzogna. E beh, io leggendo questo mi sono chiesta, e oggi siamo molto in una situazione molto diversa. Anche oggi la menzogna gira, guardate quello che succede per il referendum, guardate quello che non succede nelle piazze. Oggi non è un po' dappertutto questa menzogna. In ogni caso, scrive Swiderkowski, l'ideologia marxista osservava ossessiva, martellante, stravolgeva la realtà, falsificava tutto e la società che già viveva nella paura rischiava di smarrire definitivamente il senso della libertà, della responsabilità. Allora, e questa è la realtà che Wojtyła si è trovato di fronte. E quando è arrivato a Roma, eletto Papa, lui la conosceva la situazione nei paesi comunisti e quindi l'Ostpolitik del cardinale Casaroli che Paolo VI aveva condiviso, lui non la condivide per niente, perché lui sa che non c'è da fare nessun compromesso con un tipo di regime così orrendo che distruggeva tutta la verità e imponeva il terrore come quello marxista e quindi cambia radicalmente l'approccio ai paesi cosiddetti dell'est, ai paesi comunisti, cambia l'approccio,
Un mio caro amico di cui non posso dire il nome mi ha raccontato come faceva Wojtyła. Wojtyła ha lasciato come segretario di Stato Casaroli, quello dell'Ospolitik, che lui. Beh, oggi c'è il paragone anche con la politica nei confronti della Cina, che ha tenuto il pontificato di Bergoglio e quindi diciamo, la segreteria di Stato nei confronti dell'apertura alla Cina. Adesso vediamo come si muoverà Papa Leone. In ogni caso, Wojtyła, Witelkowski lo sottolinea, questo è un punto importante. Quando lui così dice, diventa vescovo a Cracovia, è importante vedere come si veste, che fa quando, perché Wojtyła era un uomo profondo che conosceva la realtà. I simboli sono importanti. Noi non conosciamo più il significato dei simboli perché siamo stati educati nell'ignoranza totale. Ma sentite come descrive Świderkowski l'ingresso di Wojtyła come vescovo a Cracovia. Per il solenne ingresso nella cattedrale l'8 marzo 1964, volle che la cerimonia esprimesse tutta l'eloquenza del legame secolare tra Chiesa e nazione polacca, quello che i comunisti volevano distruggere la storia della Polonia e quindi il legame profondissimo fra la Polonia, lo ricordavo prima con Mitro I nel 966, il legame fra la Polonia e la fede cattolica. Lo volevano distruggere, ma allora che fa Wojtyła? Indossò una pianeta e un pallio che erano stati dono di due regine, Anna Jagellona ed Edvige. Il pastorale era del vescovo Malachowski, dei tempi di Sobieski. Sobieski è un generale bravissimo che poi diventa re di Polonia e che salva Vienna, ne ho parlato sicuramente durante gli anni alla radio. Che salva Vienna dall'assedio dei turchi, assedio che stava per distruggere Vienna, invadere Vienna e quindi arrivare a Roma. E chi l'ha salvata? L'ha salvata Sobieski, 1683. Allora dice: il pastorale era del vescovo Malachowski dei tempi di Sobieski, l'anello del vescovo Mauritius, morto nel 1118. Il calice del vescovo Maciejewski, oddio, io non so se pronuncio bene, Maciejewski, dell'epoca di Re Sigismondo il Vecchio. Ora, leggendo queste cose e rubando un po' di spazio a Diego, mi viene in mente che quando da Papa, quindi in Vaticano, Wojtyła riceve la visita di Gorbaciov, Raisa Gorbaciova, che per l'occasione aveva pensato bene di vestirsi di rosso. Era un rosso cupo, allora davanti al Papa normalmente ci si veste di nero, ma quella, essendo comunista, stava davanti al Papa e non ha scordato il comunismo che ormai era vinto. E comunque, come lo accoglie Wojtyła, me lo ricordo perché ho assistito alla visione di questo incontro, Wojtyła accoglie Gorbaciov, che era diciamo, l'erede di quel regime oppressivo che aveva voluto distruggere la fede, che ha combattuto in ogni modo la fede, che anche ha provato a ammazzare Wojtyła, lo accoglie con queste parole: l'accoglie il successore di Pietro. L'accoglie il successore di Pietro. Che vuol dire? Ha messo le cose in chiaro. Cioè, quel Pietro, quel Gesù contro cui avete combattuto, quello lì, quello che Stalin diceva quante armate c'ha il Vaticano, ecco, quello lì vi accoglie adesso a Roma che venite Pellegrini a incontrarmi. Insomma, per capire chi era Wojtyła, la forza. Allora, adesso, quando Wojtyła va in Polonia, una serie di viaggi, di questo ve ne parlerà Diego. E racconterà anche, credo, la sua esperienza, farà come crede. Diego, buongiorno. Non c'è Diego.
Buongiorno, Sì, buongiorno Angela, buongiorno.
Ciao Diego. Allora, che
Ciao,
ci racconti?
saluti.
Sono stata un po'
Non
lunga,
può,
ma insomma.
no, possiamo, è impossibile la vita di San Giovanni Paolo II, sappiamo che è stata così lunga, così profitta, ricca, che no, sarebbe uno scopo impossibile fare un rassunto. No, tutto quello che tu dicevi è giusto. Io per prima vi saluto, proprio siamo a Cracovia questi giorni, che è la città, ecco, di Karol Wojtyła, no? Lui è nato, come sappiamo, qua appena una quarantina di chilometri a Wadowice e poi è cresciuto qua a Cracovia fino a diventare prima prete, poi vescovo, poi cardinale, prima di partire per essere chiamato a Roma.
Ecco, di questo però ne ho parlato
Allora,
io. Tu come l'hai conosciuto, Vediva? Perché tu l'hai conosciuto.
sì, proprio ho avuto la fortuna, la grazia di conoscerlo perché, come hai detto, io sono stato ordinato qua, ho studiato nel seminario Redemptoris Mater di Varsavia, diretto dal cardinale Glemm, già chiamato anche alla presenza del padre. Lui l'ha retto pensando ecco, all'evangelizzazione di tutto l'est, no? Che l'aveva a cuore anche tanto Giovanni Paolo II. Sono capitato qua nell'anno 90 già,
Perché tu sei
quando
spagnolo.
sì, ecco, sono spagnolo di Murcia. E un seminario, come sappiamo, è un seminario internazionale, cioè eravamo di più di 15 nazionalità, tra quale la Spagna, e poi anche ho potuto evangelizzare nella zona, diciamo, di Bielorussia, Lituania, Lettonia, questa zona più vicina qua a Polonia, ma anche di una grande influenza polacca. Soprattutto Lituania, che è stata alleata del regno di Polonia per tempo. Allora, centrandoci a San Giovanni Paolo II, dovrei sottolineare che evidentemente la sua vita è un miracolo del quale lui era cosciente perché già da piccolo lui aveva tutto un altro progetto, lui era un artista, no? Sappiamo, era scrittore, era attore anche, non è che pensava subito ad andare in seminario, anzi è entrato in seminario a 22 anni. A quel tempo sarebbe un'età molto molto adulta. I ragazzini entravano al seminario minore a 11 anni, 10, 12. Lui aveva questa vita diversa, ma pian piano il Signore le ha tolto, diciamo, tutta la famiglia. Prima è morta una
Sì.
sorellina,
Però di
dopo è morta la
questo
mamma.
io ho parlato in altre puntate, Diego.
Ah,
Adesso raccontami tu
sì.
l'effetto che ha fatto quest'uomo quando è andato in
Sì.
Polonia come Papa.
Io posso dire quello che anche ho conosciuto in prima mano, diciamo. Lui è venuto qua il primo viaggio il 2 giugno del 79 a Varsavia. Ricordiamo, è stato eletto ottobre 78. Primo viaggio l'ha fatto a Messico, ma a giugno, che lui cercava, che in Polonia sappiamo che gli inverni sono duri, non è che non si possono fare grandi manifestazioni all'aperto, no? Come lui aveva. Allora, a giugno praticamente veniva sempre, è venuto proprio al giorno di Pentecoste, perché questo lo sottolineo, perché tutti sappiamo che il giorno di Pentecoste c'è il Salmo 108 che dice: Signore, invia il tuo spirito che rinnova la faccia della terra, no? Allora, facendo la messa nella piazza della Vittoria, si chiama così, di Varsavia, che sarebbe il centro un po' politico della città, ha finito la sua omelia facendo questo citato: Signore, invia il tuo spirito che continua la faccia della terra, e ha aggiunto spontaneamente, non era scritto, di questa terra, no? Allora, io ho conosciuto una signora che mi ha detto: io ero là in quella piazza, io ero agnostica ma anche molto ribellata contro la Chiesa per una storia particolare della sua famiglia. In quel momento è stato come un colpo che tutta la gente siamo usciti di piazza pensando: è possibile cambiare? Se noi ci uniamo tutto può cambiare. Difatti lì è andata subito a confessarsi a una chiesa. E quel prete l'ha accolta e poi proprio l'ha indirizzata, l'ha invitata, ha fatto la catechesi del cammino. Vuol dire che è stato un momento di grazia dopo del quale proprio è nata Solidarnosc, che era il
A proposito di
sindacato.
questo, a proposito di questo, Fammi leggere un brano di Svidrigaïlovski, sempre su questo primo viaggio del Papa a Varsavia, e dice Wojtyła, l'esclusione di Cristo dalla storia dell'uomo è un atto contro l'uomo. Senza di lui non è possibile capire la storia della Polonia. E aggiunge Svidrigaïlovski che la folla ha applaudito con un boato che è durato 10 minuti. 10 minuti di applausi.
Questa signora diceva che proprio è stato, come dice la Bibbia, no? Un vento che è stato lo Spirito Santo che ha unito la gente, l'ha incoraggiata e hanno detto è possibile, possiamo cambiare questa situazione. Che sembrava impossibile al 79, no? Pensare a un cambiamento. E perciò è nato diciamo, in primis Solidarnos, che era Solidarità, no? il sindicato che poi è stato con il colpo di Stato dell'81 è stato cancellato e poi ripreso all'89. Ma questo momento, che è stato molto particolare, pensiamo che tutti i paesi dell'est erano proprio comunisti, cioè come mai un sindicato doveva difendere i lavoratori contro il proprio governo che sarebbe comunista, cioè è una cosa inaudita.
Era il partito dei lavoratori, così si chiamava.
Chiaro, era tutto, si suppone che era dei lavoratori. Allora, chiaro, è stato così forte che, come sappiamo, a novembre, dicembre del 81, già è stato il colpo di Stato di Jaruzelski che ha chiuso questa possibilità, no? Per paura di che questo si poteva stendere a altri paesi. Allora, dicevamo che evidentemente la sua presenza, lui ha visitato quasi tutta la Polonia, 6-7 viaggi che ha fatto lungo il suo pontificato. Direbbe che non so se qualcun polacco non lo ha visto personalmente, perché erano milioni e milioni di persone che lo ascoltavano in diretta e che erano commossi della sua predicazione e della sua forza spirituale anche come ben dicevi, perché qua pensiamo, Polonia è un paese che sta in mezzo a, vero? In mezzo sta fra Russia, Germania, Austria, sempre Svezia, sempre stato più volte minacciata di tutti gli angoli, di fatto, come sappiamo, per più di un secolo è stato divisa proprio
tra fatta
Russia, Russia da una parte e Prussia dall'altra, Austria
e anche
Ungheria
dall'altra. La cattolica Austria se ne è preso un pezzo.
Sì, ha preso quello, la zona proprio questa di Cracovia, e di fatto il papà di Karol Wojtyła era ufficiale dell'esercito austro-ungarico, che poi è diventato il polacco, ma questa zona invece loro sono riconoscenti e dicono che questa zona che si chiama regione La Galizia di Cracovia, sempre è stata, i polacchi sono stati trattati con molto rispetto dell'Austria-Ungheria, avevano un proprio parlamento regionale, diciamo, non erano sotto il gioco, ecco, erano con abbastanza libertà e diritti, ma sempre senza il proprio Stato. Allora, diciamo che la Polonia che è stata così, alla fine cosa era essere polacco? Perché qua non ci sono frontiere naturali, non sono montagne, non so. Era parlare il polacco, essere cattolico, perché i tedeschi, i prussiani erano di maggioranza protestanti, i russi si sa ortodossi, ora i polacchi in mezzo, il senso di fatto per me è stata una novità, no? Arrivando qua in Polonia, che è naturale, che qua si prega, per esempio, durante la messa si prega per la Chiesa e la Patria, per la Chiesa e la Patria, no? È come un insieme, che in modo naturale la Chiesa sa che la Patria, non lo Stato, non lo stesso, la Patria, come, che anche quello l'ha difeso molto Giovanni Paolo II, la Patria è come la comunità legata alla famiglia, al padre, no? Non è che lo Stato, la forma politica. Ma è molto chiaro che essere polacco è profondamente anche legato alla Chiesa Cattolica. E quello con Giovanni Paolo II si è recuperato dopo tutta la lotta che ha avuto il Cardinale Wyszyński, sappiamo, proprio per il millennio, dicevi tu, giustamente il battesimo di Polonia al 966, dunque al 1966 è stato il primo millennio, è stata una persecuzione terribile. Per esempio era proibito portare la Madonna di Częstochowa per strada, no? Allora loro portavano soltanto, come si dice, la rama, no?
Che dici? La palma?
No, diciamo il marco della icona vuoto. La icona era proibita, ma portavano
la cornice
portavano la cornice da sola, perché era proibito portare tutto, ma loro facevano le processioni per strada, ma tutto da una persecuzione molto molto dura. Anche Wyszynski è stato in carcere più 2 o 3 anni, perché il regime voleva che lui rinunciasse, diciamo, a tante all'autonomia della Chiesa, no? È stato anche un decreto molto duro degli anni 50, mi sembra 53, dove lo Stato ha detto no, o qualsiasi decisione della Chiesa, cioè nomina della Chiesa, non soltanto vescovi, ma anche parroci, deve essere confermata rivocata dallo Stato. Cioè una pressione terribile contro la Chiesa. Dopo questa sofferenza, vedrete il Papa Polacco.
Più di questo sta facendo la Cina oggi. Vabbè, chiudo la parentesi.
Certo. Allora, chiaro, hanno gli stessi polacchi che hanno sofferto questa persecuzione, hanno vissuto anche questo tempo di libertà con Giovanni Paolo II, evidentemente è stata una gioia e una speranza grandissima. E di fatto tutti, è stato un grande rinnovamento spirituale, per tutta la Polonia. Per tutto il paese.
A proposito di Częstochowa, che è vicina a Cracovia, dell'importanza, mi ricordo, sono stata perché Giovanni Paolo, fra le altre cose, fra le altre iniziative in difesa della vita, in difesa dei giovani, ha inventato le GMG, le giornate mondiali della gioventù. La terza l'hanno fatta a Częstochowa. E c'ero anch'io questa terza, pure tu c'eri, eri troppo piccolo.
Sì, il primo anno del seminarista qua già, sì, al 91.
Quindi c'eri anche tu. Riguardo di questa Madonna nera, che è nera la statua di quella Madonna, di Częstochowa, c'è nel varcare la soglia della speranza, Wojtyła scrive una cosa bella, Jasna Góra è entrata nella storia della mia patria nel secolo XVII, come una specie di non abbiate paura, pronunciato da Cristo per bocca di sua madre. Quando il 22 ottobre 1978 assunsi l'eredità romana del ministero di Pietro, senza dubbio avevo profondamente impressa nella memoria prima di tutto questa esperienza mariana della mia terra polacca, cioè l'affezione di Wojtyła per la gloria della Polonia, che consiste nella fede che ha mantenuto durante tutte le prove. Vabbè, scusa, l'ho interrotto nuovamente.
Sì, no, è così, ma no, la devozione qua per la Madonna di Częstochowa è incredibile. Pensa che ogni estate vengono di tutta la Polonia, che non è così piccola, sono per esempio Stettino, sono più di 600 chilometri, a piedi pellegrinaggi per finire il 15 agosto davanti alla Madonna di Częstochowa. Sì. E per esempio tutti gli studenti della Polonia che devono fare la maturità vanno prima a consegnarsi alla Madonna di Częstochowa. Quelli che hanno finito, gli studenti vanno alla Madonna di Częstochowa. Le coppie nuove, no? I nuovi sposati vanno alla Madonna di Częstochowa. Una grandissima tradizione, proprio si sente come la patrona di Polonia, no? Regina Polonia. Polonia si vanta di essere l'unico paese che ha dichiarato regina Madonna, perciò la festa cattolica diceva la Polonia il 3 di maggio, che è l'anniversario di questa dichiarazione. Adesso con la democrazia si è recuperato il 3 di maggio come festa nazionale, no?
Però gli ultimi anni col governo Tusk c'è un attacco di nuovo contro Wojtyła, perché c'è
no,
perché
quello molto Satana doloroso, molto doloroso.
Satana non smette di operare, e certo in Polonia c'è questo gigante che è Wojtyła, e piano piano cercano di farlo diventare un pezzetto,
sì, no.
Questo gigante.
Va bene. Questo è molto doloroso, che stanno certi settori stanno proprio tentando di togliere onore alla figura di Giovanni Paolo II, no? quando per la Polonia certo. È stato anche, scusa, è stato,
l'odio per la Chiesa.
Polonia è stata messa, diciamo, nel mappa, si dice in spagnolo, no? Grazie a Giovanni Paolo II, tutto il mondo abbiamo guardato la Polonia, abbiamo imparato tante cose, abbiamo saputo da loro, e adesso stanno tentando veramente di toglierle l'onore a Giovanni Paolo.
Di omologarla a tutte le altre nazioni più o meno illuminate. Io voglio leggere, scusa Diego, e poi penso che forse conviene che diamo la parola se c'è qualcuno che vuole qualche chiarimento, qualche testimonianza che tu puoi dare. E allora voglio leggere, per finire, l'ultimo libro che poi Diego ha scritto è stata un'intervista col segretario suo, si chiamava Givish, si chiama Givish perché non mi pare sia morto.
Chiaro, no, è il cardinale Givish, è ancora qua a Cracovia, sì, è merito, ma è ancora qua, chiaro.
Allora, in questo libro, che è bellissimo, io veramente penso che se non l'avete letto lo dovete leggere, Memoria e Identità, a un certo punto Givish gli chiede conto del fatto che durante il suo pontificato, 1991, è finita l'Unione Sovietica. È evidente che il merito è stato principale, c'era anche Reagan, c'era anche l'America, però il merito principale è stato di Wojtyła, che ha inondato di questi messaggi di speranza e invidia: non avete paura, non abbiate paura, e tutta la popolazione
è stato un modo, pensa che le grandi, diciamo così, fra virgolette, ribellioni erano per esempio fare la messa, no? Come tutti abbiamo visto a Danzica, se facevano i lavoratori, facevano una messa all'aperto, e quello era il modo un po' di dimostrare la protesta contro il governo. Anche dobbiamo ricordare giustamente il martirio di Popielusco, no?
Popielusco.
È stato ammazzato dai servizi segreti polacchi, e lui girava la Polonia facendo la
messa pro populo. Perché questa cosa non è che è avvenuta, certo, senza nessuna resistenza da parte del regime. Hanno provato di tutto, però Wojtyła era più forte. Allora sentite quello che scrive in Memoria e Identità. Wojtyła risponde: alla sua caduta, si riferisce al comunismo, ha contribuito certamente la sua carente dottrina economica. Ma rifarsi unicamente ai fattori economici sarebbe una semplificazione piuttosto ingenua. D'altra parte, so bene che sarebbe ridicolo ritenere che sia stato il Papa ad abbattere con le proprie mani il comunismo. Sentite adesso quello che dice. Penso che la spiegazione si trovi nel Vangelo. Quando i primi discepoli inviati in missione tornano dal loro maestro e dicono: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome, Cristo risponde loro: non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. E in un'altra occasione aggiunge: dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Così risponde Wojtyła a Givish, che gli chiede conto di come è caduto il comunismo. Indirettamente, certo, lui non può dire: io con le mie mani ho fatto cadere il comunismo. Il fatto è che la fede di Wojtyła ha dato a Cristo e a Maria la possibilità di far sciogliere l'Unione Sovietica come neve al sole. Certamente lui è stato un servo inutile, ma questo servo inutile non è stato tanto, perché è stato strumento di cui Dio si è servito per far finire questo regime orrendo, soffocante, nella menzogna.
Allora. Sì, ma guarda, io scusa, vorrei sottolineare, perché sto pensando che è molto, penso importante, guarda, vuol dire che lui, anche stiamo parlando un po' di politica, ma lui sempre è stato da un punto di vista e con un'attitudine veramente di pace, pacifista. Cioè, sto ricordando che quando è stata la guerra, lui, ecco, lottava contro il nazismo, ma guarda, lui pensava che il modo di vincere e di resistere attraverso la cultura, cioè, lui mai ha incoraggiato a mettere una bomba, capito, a fare un attentato, no. Certo, erano certo, cose certo. Spirituali e culturali, basta. E così è riuscito invece dopo, ecco, con la rivoluzione, diciamo, spirituale, a mobilizzare la popolazione che si è messa in protesta contro il governo, ma diciamo così, facendo la messa, facendo una piccola protesta, mai con la violenza, ecco, volevo dire.
Sì, sì, e con l'amore, perché era quello che voleva, professava.
E poi sempre, sempre con la predicazione.
Spalancate le porte a Cristo, perché entri questo signore della storia, questo re pacifico. No. Allora, vogliamo vedere...
Lo ricordo, scusa, quando... per esempio l'ho salutato personalmente sia in Lituania che in Lettonia con la sua visita apostolica, e lui ci ha incoraggiato anche come cammino nella tribunale, ecco, evangelizzare, annunciare il Vangelo, no? Non è che lui parlava della politica, no? Lui sapeva che l'annuncio del Vangelo poi fa che ogni persona può diventare più giusta e poi, ecco, veri cittadini, no?
Certo.
Onesti e legali.
Certo, ma che anno era questo?
Sì, questo è stato la sua visita al 93 in Lituania.
Quindi dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Sì, è vero, adesso mi ricordo. 89-90. Quando ci voleva tanto andare lui al Monte delle Croci in Lituania e non c'era.
Sì, in Lituania c'era il Monte delle Croci.
Parlaci un po' tu di questo Monte delle Croci, che è una cosa meravigliosa. No. Se qualcuno di voi lo vuole vedere su internet.
Sì, questo sta in Lituania, come sappiamo, perché Lituania, come dicevo prima, che è stata una, diciamo, era la unione, si chiamava, di entrambi stati, perché erano sovrani sia la Lituania sia la Polonia, ma erano insieme.
Unione dinastica, allora, diciamo noi in Italia.
Entrambi stati.
Si chiamava così, entrambi stati. Lituania e Polonia.
Allora, chiaro, la Lituania anche per questa influenza è diventata cattolica, e proprio la maggioranza della popolazione era così cattolica. Allora, come sappiamo, con il comunismo c'è un piccolo, in questa zona non sono montagnose, ma c'è una piccola collina, e il comunismo ha proibito, c'era una croce là, mi sembra, e l'hanno tolta. Allora il popolo di notte andavano i fedeli a mettere altre croci, no? In modo che alla fine tutta la collina è diventata piena di croci.
E però la polizia, ma loro li mettevano e la polizia li toglieva.
Sì, sì, ogni volta la gente di notte andava sempre a mettere le croci, è stata una battaglia molto bella, molto profonda della fede del popolo.
Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole intervenire.
Sì, apriamo.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno, chiamo Maria Grazia, parlo dal Veneto. Intanto la ringrazio di questa sue trasmissioni che sono preziose. Allora, io ho ormai 80 anni, ho conosciuto Giovanni Paolo II, incontrato due volte e ho anche quindi un grande affetto per lui, che è stato decisamente luce. Ecco, la domanda che mi faccio oggi riguarda proprio la Polonia e la situazione attuale. Lei ha detto giustamente la menzogna del comunismo, e noi siamo immersi nella menzogna peggiore forse di quella del comunismo, perché era più individuabile. E com'è oggi la situazione? Io ho conosciuto anche, chiaramente amato moltissimo anche Benedetto XVI, ma com'è oggi questa
situazione?
Come l'ha
conosciuto, vuoi dire? Scusi.
E l'ho conosciuto perché attraverso un'associazione, il MEIC, che è andata, siamo stati in udienza speciale in quel di Roma, e poi in modo particolare perché mio marito aveva un problema di malattia, era paraplegico, insomma, ecco, aveva fatto un incidente, eccetera. Questo ha fatto sì che si siano, che abbiano parlato tra di loro, eccetera. Insomma, è stata una cosa molto bella, molto umana, sia a Roma che poi quando è venuto qua nella visita a Vicenza, a Mestre, cioè nel Veneto, insomma, ecco. Quindi quelli sono stati momenti di incontro, momenti non particolari, personali, momenti ufficiali, momenti, però è stato
un regalo.
Sì, decisamente. Però appunto la domanda che mi faccio è questa: nella situazione attuale, sia per quanto riguarda la Polonia sia per quanto riguarda la menzogna. Cosa c'è? Secondo me moltissimo, ma lei cosa ci potrebbe indicare per trovare un po' di sollievo e un punto di partenza? Perché oggi è come essere in una melassa da cui non si riesce a uscire.
Beh, ogni tanto, signora, qualcuno esce, eh? Ogni tanto qualcuno esce. Non voglio... Allora, sì, io darei la parola a Don Diego. Diego?
Sì.
Che dici a questa sorella?
No, io dico che sono altri tempi, no? In ogni momento dobbiamo approfittare delle grazie o delle situazioni che Dio permette. Adesso abbiamo un altro Papa, abbiamo un'altra situazione anche sociale, ma sempre c'è la verità del Vangelo, no? Ognuno viva il Vangelo sinceramente e come tutti siamo chiamati a avere testimonianza della fede nel posto dove il Signore ci mette, no? Ci ha messo. Allora dobbiamo, ecco, sono tante realtà nella Chiesa oggi che stanno evangelizzando, che stanno tentando di fare il lieto annunzio a questa generazione che ha perso l'Oriente, ha perso il punto di riferimento di Cristo, che è proprio la situazione che tanto ha combattuto e ha, diciamo, ricostruito Giovanni Paolo II. Quando lui è entrato come Papa, la situazione non è che era proprio troppo ottimista nella Chiesa, invece lui è riuscito attraverso la sua testimonianza, i suoi viaggi, la sua predicazione, a ricostruire tanti aspetti della Chiesa. Anche noi tutti siamo chiamati allo stesso, a approfittare i momenti e i doni che il Signore concede alla sua Chiesa oggi. Ecco, io direi così.
Non c'è dubbio. Io penso che l'attuale Papa, per alcuni aspetti, mi ricorda molto Giovanni Paolo.
Sì.
Perché, per esempio, quando si è affacciato al balcone, la prima cosa che ha detto: la pace sia con voi di Gesù Cristo. Adesso c'è sempre in bocca la parola Gesù Cristo, Cristo risorto, l'evangelizzazione.
Sì.
E perché, va bene, abbiamo avuto un Papa che meno parlava di questo, e quindi io personalmente sentivo proprio bisogno che il Papa confermasse la mia fede, non il mio miscuglio con tutti gli altri, no, la mia fede. Questo ha fatto Giovanni Paolo II con eroismo, e questo sta facendo, per quello che si vede, Leone XIV. Quindi,
pensiamo che già Sant'Agostino avvertiva che veramente, che tante volte lo pensiamo sinceramente, che sempre avremo questa tentazione di pensare qualsiasi tempo passato è stato migliore, no? No,
già,
i tempi
già,
sono così
già,
e oggi dobbiamo essere i tempi di oggi.
Giusta questa osservazione, signora, che sta facendo Don Diego, e me la ricordo anch'io, perché io sono stata un'appassionata lettrice di Agostino, a mio modo sono un'agostiniana, e che Agostino lo dice, lo ripete, che questa cosa, i tempi di adesso non sono peggiori di quelli che erano un tempo, no, sono quelli che Dio ci dà da vivere. In questi tempi Dio ci dà gli anticorpi, ci dà la forza, ci dà la fede per affrontare questi nostri tempi. Io penso che il Papa attuale, che poi fa riferimento spesso al martirio, perché è chiaro che Wojtyła, l'esperienza di Wojtyła veniva dal martirio della nazione polacca,
certo.
Sia sotto il nazismo che sotto il comunismo, quindi aveva un cuore sanguinante, eppure aveva sempre ribaltato la questione in modo che Satana non vincesse. E allora come si reagisce all'odio che si vede, l'ingiustizia, la violenza? Come si reagisce? Con l'amore. Questo ha fatto Wojtyła. Questo amore ha ribaltato la vicenda temporale di quell'impero, di quel Moloch enorme, oppressivo, che era l'Unione Sovietica. È una cosa
scusa,
che...
come dicevo proprio, mi stai ricordando le tue parole, ecco, il martire Popieluszko, il prete, che proprio nelle sue messe sempre faceva questo citato di San Paolo: se vinciamo al male ma con il bene. È stato così.
Beh, anche Giovanni Paolo II, me lo ricordo nelle cose che ho letto, che lui, hanno fatto di tutto, gli hanno messo, quando era prete, prima di diventare vescovo, gli hanno messo il microfono nel confessionale, insomma, voglio dire, gli hanno fatto veramente, questo l'hanno fatto anche a Padre Pio, veramente. Comunque, hanno fatto delle ingiustizie, delle infamie. Eppure, come diceva lui, sempre vincere l'odio con l'amore. Perché Gesù ha vinto? In croce, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. In quella situazione orrenda, terribile, unito al Padre, ci ha salvato. Come? Con amore.
Sì, guarda, scusa perché... Sì, Angela, scusa perché penso che magari per qualcun udente può essere questo di aiuto. Che, ecco, Giovanni Paolo II era molto cosciente della provvidenza perché lui stesso l'ha vissuta in modo veramente eccezionale. Pensiamo al momento nel quale è morto l'arcivescovo di Cracovia, il governo comunista evidentemente aveva diritto di veto ai candidati che proponeva a Roma, ho capito che almeno per 6 volte sono stati rifiutati 6 candidati e c'era per 3-4 anni non c'era modo di nominare a Cracovia e sembra che è stato il proprio partito, la polizia segreta, a proporre Wojtyła perché era molto moderno, era giovane, capito? Sembrava che era, potrebbe essere un contrapeso contro Wyszyński, a proporlo a lui. Che quando Wyszyński ha ascoltato questo ha detto, ma come mai questo è un artista? E invece lui è diventato arcivescovo di Cracovia e poi cardinale, proprio la provvidenza di Dio, capito? Che è stato, diciamo così, il nemico a proporlo a lui.
Lo sapevo, Wojtyła, questo?
Chiaro, evidentemente, poi l'ha saputo dopo, no? Questo si sa, se ve un po' anche nel film quello su Wojtyła. È molto, sono cose storiche molto importanti.
No, come si sono ingannati i vertici del Partito Comunista.
Perciò lui era sicuro che Dio era il padrone della storia, no? Che lui la porta avanti e fa questi miracoli, no?
Certo.
Queste cose.
Vabbè, una storia meravigliosa. Qualcun altro?
Sì, pronto?
Sì.
Buongiorno, pronto? Sono Francesco da Messina. Sì, mi avete fatto effettivamente una bella testimonianza della grandezza di questo Papa. Sinceramente io personalmente ho conosciuto dei giovani, alcuni giovani, che hanno sentito la sua paternità in un modo forte, hanno sentito, cioè si sono convertiti proprio e a me mi colpiva che sentivano fortemente dentro il loro cuore la figura di questo Papa, quindi proprio una chiamata espressa che Dio si serviva di lui per chiamare tanti giovani. E questo è un aspetto, ecco, che volevo sottolineare. Però, ecco, la cosa riguardante la Polonia, come giustamente lei richiedeva nelle domande di fare, è che io seguo la spiritualità della Divina Misericordia e mi è sempre rimasta in mente una frase che Gesù diceva a Santa Faustina, ed era questa frase, che dice: la scintilla che salverà il mondo nascerà un giorno dalla Polonia. Ora, qualcuno ha paventato anche l'idea che questa scintilla potesse essere lui, certamente noi non lo sappiamo. Padre Livio dice che il soprannaturale sorprende sempre, sicuramente un giorno saremo sorpresi.
Una scintilla così grande è uno scintillone questa di Wojtyła, perché non potrebbe essere lui?
Sì, sì, voglio dire, ancora noi non possiamo saperlo, ma in effetti però lo sapremo che possa essere lui.
E questo certo qui è lui.
Volevo sottolineare,
io non ho dubbi su questo.
Guardi, poi un'altra cosa che volevo sottolineare, anche se dico non so se mi compete farlo, io proprio ieri sera mi è capitato di leggere un messaggio, ecco perché forse il Signore ha permesso pure che potessi prendere la linea oggi e parlare con voi. Mi è uscito, guardavo i messaggi di Medjugorje e a un certo punto, nei primi messaggi che la Madonna ha dato credo nel 1981, nel primo anno credo, lei disse questo, lei disse fra un po' in Polonia sorgeranno dei tumulti, adesso le parole precise, dico il senso, non so se sono queste, sorgeranno dei tumulti, però ecco, alla fine i giusti prevarranno, qualche anno dopo, adesso io non mi ricordo quando, se fu l'82, successe il discorso di Solidarność, quindi, come voi avete sottolineato. Ecco, poi un'altra cosa io volevo sottolineare ancora, che nel diario di Santa Faustina, come voi avete ben detto, a un certo punto che cosa si parla? Del patriottismo legato alla fede. E Gesù spesso a Santa Faustina gli fa notare questo, e gli fa notare addirittura a Faustina gli diceva di pregare per la patria, capito? Quindi questo qui volevo dire soltanto, semplicemente.
E grazie Francesco di questa di questo ricordo, perché mi dà modo di dire due cose. Una riguardo a noi italiani che abbiamo scordato l'amore per la patria, proprio scordato, e questo bisogna vedere come mai l'abbiamo scordato, vabbè. Che secondo me è dovuto al fatto di come è nato lo Stato italiano. Lo Stato italiano è nato su una menzogna radicale, e quindi possiamo noi essere legati a questo Stato profondamente nato 150 anni, 160 anni fa, sulla menzogna e sulla violenza anticattolica, vabbè, per quello che riguarda noi. Per quello che riguarda Faustina Kowalska, di cui Wojtyła era era innamorato, perché voleva molto bene alle rivelazioni che Gesù aveva fatto a sua Faustina. E allora Wojtyła aveva voluto cambiare la festa della domenica dopo Pasqua. La prima domenica dopo Pasqua da millenni era la domenica in albis, cioè era la domenica in cui entravano in albis con le vesti bianche i battezzati. Beh, Wojtyła ha voluto che quella domenica non fosse più la domenica in albis, ma fosse la domenica della Divina Misericordia, così come Gesù aveva detto a Faustina Kowalska. E che ha combinato lo Spirito Santo? Ha fatto morire Wojtyła proprio nella prima festa della Domenica della Misericordia. Vabbè. Diego, che dici a questo riguardo?
Sì, ma proprio sono temi. Se permetti, ecco due cose che ha messo questo fratello. La prima, ecco, i giovani. Io devo dare testimonianza che io stesso mi sono offerto per il seminario dopo l'incontro della GMG a Santiago de Compostela in Spagna, perché io sono avvocato, avevo un altro lavorato di giudice, così avevo un altro progetto di vita. Invece grazie a questa forza della GMG avevo 29 anni.
Quindi non
GMG,
eri bambino.
Già lavoravo un po' come giudice qualche anno, capito? Ho visto che il Signore invece mi chiamava, ecco, a evangelizzare proprio, no? È vero che poi è stato prima l'incontro con Papa Giovanni Paolo II, e il giorno dopo, come tu sai, l'incontro vocazionale con Chico Arguello, che è quello che mi ha fatto la catechesi là, a capire, ecco, il momento di grazia di chiamata del Signore, ma con me tantissimo, vuol dire. Sai, siamo migliaia di persone, di uomini e di donne che abbiamo cambiato vita grazie a questo incontro con Papa Giovanni Paolo II.
E poi non questo di Faustina, anche i giovani.
De Faustina Kowalska è molto importante. A un punto ho capito questo dato storico. Cardinale Wojtyła è riuscito a marzo del 78 a sbloccare, perché era bloccato il culto alla Divina Misericordia, non aveva il permesso, è stato bloccato dal Vaticano, da Roma. Invece lui, essendo già diventando cardinale, è andato a Roma, ha spiegato la situazione, il culto alla Divina Misericordia si è liberata di nuovo, si è permessa da marzo del 78, sappiamo che a ottobre del 78 lui è diventato Papa, ecco. E poi lui, il suo ultimo viaggio qua in Polonia è stato proprio per benedire il santuario della Divina Misericordia di Cracovia, e lì ha parlato, come sappiamo, del mistero della iniquità, no?
Con la risposta di Dio. Io devo dire che quel santuario è così orrendo che penso che veramente è orrendo proprio. Se quel santuario ha simboli illuminati, diciamo, va.
No, comunque, scusa, sì. No, ma anche per la festa, guarda che è vero che questa ispirazione che ha avuto, che il Signore le diceva a Faustina Kowalska di fare la seconda domenica di Pasqua come della Divina Misericordia, ma guarda che proprio il Vangelo del giorno è proprio quello del Cristo risorto, che mostra il suo cuore, il costato di Cristo, no? Che è quello che...
Quale Vangelo, scusa, della domenica?
Il Vangelo della domenica... Chiaro, è Cristo che si appare risorto ai discepoli e dice a Tommaso: guarda, metti la tua mano nel mio...
Ah, sì, sì, sì. Sì.
Cioè, che è quello che si vede nell'icona che lei ha fatto dipintare. E poi anche la preghiera Colletta parla di misericordia. Cioè, era già pronta, nella liturgia cattolica c'era già pronto questa, diciamo, questo tema per questa Domenica della Misericordia. Poi, come tu hai detto, questa precisione del Signore, che Giovanni Paolo II è morto il 2 aprile del 2005 alle 21:37, cioè in sabato, Totus Tuus, il suo motto come vescovo, tu, sappiamo, alla Madonna, no? Totus Tuus.
E anche come Papa.
E poi nella festa della Divina, già nella festa della Divina Misericordia, è stato un momento veramente, come dire, assolutamente preciso, no? Del Signore, che l'ha chiamato a, in quel momento, come sottolineando, sia la sua devozione alla Madonna sia alla Divina Misericordia.
Bellissimo. C'è un'altra domanda?
Sì, pronto?
Sì.
Pronto? Ecco, sono Giambattista. Senta, io volevo, diciamo, quando il libro di San Faustina Kowalska per la prima volta è stato non accettato, Papa Wojtyła andò da Madre Speranza di Colle Valenza e lei semplicemente gli consigliò: fatelo ritradurre, perché hanno sbagliato a tradurlo. È stato, tanto è vero che quando poi, dopo l'attentato, il 22 novembre, è andato a ringraziarla Madre Speranza di questo input che gli ha dato, che praticamente gli ha sbloccato la situazione del
ma la traduzione in italiano dice.
Esatto, sì, che era . E il Madre Speranza gli ha detto fatelo ritradurre, vedrai che te l'approvano, e così è stato. È stato bellissimo. Tanto
ci
è vero,
dico un po'
che
è Madre Speranza, che magari alcuni non la conoscono.
È di Colle Valenza, che poi l'hanno resa beata e di grande conversione e di altre cose. Ma era interessante anche la storia di Nova Uta, questa città voluta da Stalin.
Sì, come no.
Che praticamente tutta la popolazione fosse trasferita lì con tante assistenza sociale, meno che costruire una chiesa. Che,
infatti,
quindi,
era la città, mi faccia dire un momento, era la città modello del comunismo, cioè non ci dovevano essere chiese, la città modello. Scusi, l'ho interrotta, dica.
Invece tutta la popolazione, quando i comunisti capirono che questi, facendo con le zappe, i bastoni, facevano le fondamenta di una chiesa, perché non ci doveva essere, praticamente loro, dopo il turno di lavoro, andava a costruire questa fondamenta. Allora loro che hanno fatto? Gli hanno messo i doppi turni, in modo tale che le fondamenta non fossero, e loro a un certo momento hanno fatto un appello a tutti i fedeli d'Europa di portare delle pietre, perché tutte le attrezzature erano tutte prese dallo Stato, quindi hanno fatto un effetto di solidarietà dei fedeli. E alla fine, quando poi Papa Wojtyła è andato a Nova Uta, ha potuto mettere la croce sopra questa cattedrale, simbolo della caparbietà fedele dei polacchi.
Sì, bellissimo esempio questo, grazie che ce l'hai ricordato. Io però mi ricordo che in quell'occasione non era Papa, Diego, dimmi tu.
No, l'ha fatto come arcivescovo di Cracovia, ma è stato un momento importante, ecco, come diceva questo fratello, che lui come arcivescovo si è messo proprio davanti ai tanchi, all'esercito, perché queste prove di un po' di manifestazioni religiose per strada, ecco, portando la croce, chiedendo che volevano fare
perché
la chiesa.
Non è che hanno fatto questi operai insieme a Wojtyła, non è che hanno fatto la croce, questa croce hanno costruito, una croce gigantesca, no? O mi ricordo male?
Sì, hanno fatto una croce, la volevano mettere. È stato un momento molto teso, che rischiava veramente la vita, in quel momento, perché il governo assolutamente non voleva nessuna presenza religiosa in quel quartiere, Nova Huta, ecco. Questo soltanto dire una cosa, che proprio Madre Speranza proviene dalla mia diocesi della Spagna, di Cartagena.
Ma dimmi tu, quindi mi puoi parlare tu bene di Madre Speranza, che io non la conosco.
Sì,
e che c'entra con Colle Valenza?
No, non so, perché lì è venuta qua a Roma e lì ha costruito questo santuario. Lei ha diversi miracoli riconosciuti, come quello che una volta, no, facendo la pentola, no, e dando da mangiare ai poveri, e mai finiva, non finiva la pentola.
Ma questo
dove?
Sì, riconosciuto,
sono testimoni. Sì, questo è stato prima, è successo a Murcia negli anni 50, mi sembra. Nel 50, sono testimoni della gente che stava là in quel momento, è stata riconosciuta. Ma a Roma c'è tanta venerazione per Madre Speranza, è molto conosciuta.
Ma tu pensa lo Spirito Santo che si è ingegnato di mettere in comunicazione con te un fratello che ha citato Madre Speranza, e io che gli ho chiesto ma chi è, e che tu invece la conoscevi.
Proprio di là, sì. No, sono molto contento veramente della possibilità di parlare con San Giovanni Paolo II e Madre Speranza, sono due figure per me molto vicine.
Sono contento anch'io, grazie
anch'io.
Don Diego.
E poi, come diciamo, siamo a Cracovia, ti saluta,
che c'è un'ultima chiamata.
Fratello Stefano Gennarini e Silvana Vendite ti salutano tanto anche.
Stefano carissimo, ci vediamo, ti vengo a prendere all'aeroporto.
Bravissimo.
Allora, c'è un'ultima chiamata, mi dicevano dalla regia.
Venga.
Sentiamo.
Sì. Pronto? Sì, sono Padre Mario, pace bene, buona giornata. Si sente? Sì. Ecco, grazie di cuore di tutto, ringrazio di cuore perché sono tanto legato a Papa Wojtyła. Ho fatto da diacono il 2 novembre dell'88, prima di essere sacerdote. Ho scoperto il 2 novembre era il giorno in cui lui ha celebrato la messa per tutti i suoi cari, che non c'erano più ormai. Nelle grotte vaticane c'erano messe per i papi defunti. Però volevo sottolineare una cosa che mi sembra importante.
Parli ad agio, perché sennò si sente poco. Parli
sì,
ad agio.
Questa attenzione che lui ha dato alla storia cristiana del suo popolo, io penso che deve diventare anche nostra. Noi in Italia abbiamo una tradizione di fede unica, straordinaria.
Ma che
scherziamo?
C'è
tutte
Roma,
le parti.
C'è Roma.
E noi non se ne parla, cioè, non lo so, mi sembra che c'è veramente una disattenzione. Io sono stato adesso a Torino a trovare un mio fratello che non sta bene per nulla. Sono stato in quel quadrilatero di santità che comprende Don Bosco, il Cottolengo, la Beata Dominici, la Consolata. Cioè, noi abbiamo una tradizione di fede che ha costituito la nostra il nervo della nostra nazione italiana.
Lei parla con una persona che ha dedicato anni a studiare la storia d'Italia nel Risorgimento, quindi è una storia che conosco. Però oltre a questo quadrilatero di santità che c'è stato a Torino, certamente c'è stato contemporaneamente un, chiamiamolo, quadrilatero di gay, oppure un centro di massoneria satanica piuttosto cattiva. E Dio ha reagito a questo con la santità di alcuni, fra cui Don Bosco, certamente. Allora, grazie a tutti, grazie a Diego, grazie a voi che avete ascoltato. La prossima
tante
puntata
grazie per
la
questa
dedichiamo.
Possibilità.
Grazie a te,
Diego. Grazie,
allora, la prossima puntata la dedichiamo invece alla Spagna e al Messico. Primo viaggio internazionale incredibile, perché è andato in Messico, lo vedremo la prossima puntata. Buona Quaresima!
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.